professoressa Gaudiano, vorrei che lei ci spiegasse l'idea da cui è partita la riflessione di questi giorni.
L'idea parte da due motrici o due traiettorie. Da una parte dal fatto che qui all'Istituto Universitario Sofia le linee di ricerca della filosofia e della teologia hanno come riferimento, tra gli altri, una figura, la figura di un teologo e filosofo che è stato anche vescovo, e cioè Claus Hemmerle. Claus Hemmerle ha seguito la via carismatica di Chiara Lubich, e guardando a Claus Hemmerle evidentemente torna forse alla memoria di tanti un piccolissimo libretto che lui ha scritto negli anni 70 e che si chiama Tesi di ontologia trinitaria, parlando dell'esigenza di dover ripensare l'ontologia e per la filosofia e per la teologia, dice dobbiamo tornare al cuore del cristianesimo. Il cuore del cristianesimo è l'amore e l'agape. E questo, tra l'altro, lui dice, è la cosa più radicale che possa esserci. E lui dice proprio in un certo punto delle tesi, ciò che resta è l'amore, evidentemente di memoria paolina, e allora da ciò che resta dell'amore cerchiamo di capire quanto questo ha a che fare anche con l'oggi. E lì si innesta, come dire, il secondo movente di questo convegno, che invece è proprio l'attualità, è stata un po' l'osservazione della realtà nella quale ci troviamo in questi ultimi tempi, parlo almeno intanto per l'Italia, per il contesto europeo, e cioè il fatto che ci troviamo in società che hanno quasi del tutto perso il senso profondo dell'amore e sono cadute nell'indifferenza, qualcosa che anche di cui Papa Francesco anche continua a richiamarci, no? E quindi pensare all'amore, parlarne oggi, farne oggetto di riflessione, di ricerca, significa evidentemente renderci conto che ci ritroviamo quasi in una società del suo contrario, una società del disamore, e allora proviamo a farne oggetto di riflessione e proviamo a vedere se riusciamo a rimettere a fuoco il valore dell'amore come qualcosa che tocca la nostra esistenza e che quindi come tale può tornare a dare senso alle nostre società.
Ecco, infatti la riflessione su questo genere di amore, l'agape, avviene per voi in un'ottica sociale e culturale, proponendosi di essere un'indagine scientifica sul potere trasformante dell'amore.
Sì, l'amore è un fenomeno complesso che investe tutti i piani della nostra esistenza e quindi poterlo indagare richiede necessariamente una riflessione che non si fermi ad un piano specifico, ma deve essere abbracciato questo fenomeno dell'amore da più prospettive, di cui quelle a carattere sociale e culturale sono fondamentali. Infatti l'amore è fondamentalmente ciò che muove le nostre esistenze, quindi non si tratta solo di un fatto privato, come forse negli ultimi decenni appunto ci siamo un po' abituati a pensare o credere. Non è qualcosa di intimistico riferito ai nostri soli rapporti personali, appunto di famiglia, di amicizia. L'amore è, e nello specifico appunto l'amore agapico, qualcosa che ha un potere trasformante, perché investe tutti gli ambiti della nostra esistenza e lo fa in modo sociale, poiché ci spinge a guardare anche gli sconosciuti, gli estranei come possibili oggetti, tra virgolette, diciamo, riferimenti dell'amore stesso. E questo ha delle ricadute sul piano sociale.
Ecco, e questo ha una grande attualità, come già lei prima ha accennato.
Eh sì, come non pensare all'attualità dell'agape di fronte a contesti che proprio attraverso i social oggi ancora di più ci portano costantemente nelle guerre, nelle violenze, nell'indifferenza crescente verso il malessere e la problematicità degli altri. La questione dell'amore agapico è che appunto il centro non è mai in me, nell'io, ma il suo baricentro è fuori, ci sposta nel tra della relazione con l'altra persona. Ma in questa condizione apparentemente, diciamo, di disequilibrio che crea l'amore, veniamo pienamente riequilibrati. Amare è rischio tante volte, ebbene è lo stesso amore che ci equilibra. Quindi abbiamo bisogno degli altri per diventare noi stessi. Chi ama senza aspettarsi necessariamente qualcosa in cambio vive la gratuità, aprendo così il cuore altrui a fare lo stesso. In conclusione mi viene da dire, di fronte alla disumanizzazione crescente, l'amore vissuto e riconosciuto nella sua portata rivoluzionaria avrebbe effetti a largo raggio, per azione, direi, in cerchi concentrici.
Ecco, ma è una realtà che coinvolge, che può coinvolgere anche chi non ha riferimenti religiosi o di fede?
Sì, indubbiamente, perché anche se non possiamo negare che appunto il termine stesso agape e tutta la tradizione sull'amore agapico democrazia chiaramente cristiana, si studia anche alcuni nostri colleghi hanno dimostrato come in realtà a tutte le latitudini si facciano costanti esperienze di amore gratuito, di amore disinteressato. Loro lo chiamano l'amore sociale, quindi sì, non bisogna essere credenti, diciamo, siamo naturalmente portati, e quindi questo parla a tutti, parla ai credenti cristiani, parla a fedeli di altre religioni, parla a persone anche di altre convinzioni.
Il convegno ha visto una prima sessione accademica e un'altra pubblica. Come potrebbe sintetizzare ciò che è emerso dalla prima parte, quella appunto più strettamente accademica?
Tanta ricchezza, diciamo. Le varie relazioni che si sono susseguite hanno veramente messo in evidenza quanto l'amore agapico sia multivoco, mi viene da dire, cioè abbia tutta una serie di aspetti, di dimensioni che si incasellano l'una nell'altra, e veniva fuori la parte, diciamo, più teologica degli interventi più teologici, che riportavano proprio alla forza, appunto a quella radicalità di cui parlava Hemmerle, dell'amore di Dio, della incarnazione del Cristo come un atto di abbraccio dell'umanità, e in questo appunto l'amore più radicale di Dio che si fa umano, che si fa uomo, in quanto uomo però abbraccia da sotto, dal profondo, l'umanità stessa, fino invece ai toni più filosofici, facendo emergere anche la dimensione appunto di un pensiero altro accanto al pensiero unicamente logico o puramente razionale.
Ecco, credo che sia molto interessante che alle relazioni siano poi seguiti momenti di laboratorio per i partecipanti, per l'acquisizione di competenze relazionali. Ecco, che importanza hanno questi momenti?
Beh, questi li abbiamo pensati proprio perché ci sembra che dei momenti di approfondimento e scambio, dove si può essere più coinvolti, quindi dove non ci si limita all'ascolto, ma si è coinvolti, diciamo, anche in una produzione creativa, hanno dei risvolti sul piano esistenziale delle persone. Per cui la parte dei laboratori è stata introdotta per far sì che, come dire, i bei discorsi vengano invece appunto radicati in una appropriazione personale. Quei discorsi allora acquisiscono una maggiore profondità, una maggiore possibilità di radicarsi nella stessa persona, quindi permettere a ciascuno di portarsi a casa questa dimensione dell'amore agapico già nella propria esistenza, nella propria quotidianità, laddove è impegnato o impegnata.
L'agape è praticabile nei vari ambiti della vita, della società, dei popoli? Che cosa implicherebbe questo?
Ci sono persone che a tutte le latitudini fanno spontaneamente esperienza di amore. Allora, partendo da questa, diciamo, da questa osservazione, ci sembra di poter dire che l'agape è praticabile nella vita di società che normalmente conduciamo, e lo può diventare, la domanda era anche a livello di popoli, no? Le diceva, nel momento in cui la si incrementa, però io direi a livello micro, cioè è inutile pensare ai massimi sistemi, è fattibile l'amore agapico a livello di popoli? No, come tale no, ma è fattibile a livello micro, diciamo, se guardiamo le relazioni di tutte quelle micro realtà che poi costituiscono dei popoli, e quindi non solo le famiglie evidentemente in prima istanza, ma tutti gli ambiti educativi, le scuole, le associazioni, le parrocchie, i quartieri. Se in questi tessuti, che sono poi i più immediati della vita di ciascuno di noi, passa, come dire, questo messaggio appunto, e viene accresciuta la considerazione del valore vincente dell'amore agapico, beh, allora quello, di nuovo, come dicevo in precedenza, per cerchi concentrici investe una popolazione, e allora sì che si può ipotizzare, si può arrivare anche appunto a pensare che l'amore possa toccare anche relazioni internazionali, quindi relazioni tra popoli.
Ecco, ancora un'altra cosa, l'esposizione pittorica Per conoscere dal cuore, allestita in questi giorni all'Oppiano, sottolinea l'esistenza di una dimensione diversa da quella intellettuale e scientifica per conoscere la realtà, per muoversi dentro la realtà, una dimensione spesso sottovalutata. Quale contributo potrebbe portare questa consapevolezza?
La storia che ci portiamo, almeno in Europa, alle spalle, o in genere nei paesi occidentali, è prevalentemente una storia logica, nel senso di una storia del logos, dettata dal logos in quanto parola che esprime il ragionamento, no? La ratio. Però questa è una delle dimensioni dell'umano e molto spesso le altre dimensioni, come quella del cuore, che si esprime non solo nella sua specifica intelligenza, ma anche in tutta la gamma del sentire, degli affetti, no? E la dimensione dello spirito in senso ampio, che è quella che proprio ci apre ai valori e quindi alla bellezza e all'estetico, sono state poco oggetto di attenzione del pensiero filosofico e direi anche teologico. Però la dimensione del cuore ha una sua portata conoscitiva specifica, che andrebbe affiancata e intrecciata a quella puramente razionale. La coltivazione dei valori, come appunto quelli estetici, che abbiamo messo in campo non soltanto appunto attraverso questa mostra, ma che sono emersi anche attraverso alcune relazioni all'interno del convegno, è fonte di crescita della nostra umanità. E con ciò diventa anche via per acquisire una più completa conoscenza della realtà stessa nella sua complessità e nella sua multivocità. E quindi questo è stato un po' uno dei motivi che ci ha portato ad inserire all'interno del convegno non solo relazioni che parlassero appunto di estetica e quindi sviluppassero questa dimensione affettiva e spirituale del bello, ma anche appunto una mostra che quindi lo rendesse visibile.
Concluderei con un'ultima cosa: se questa riflessione è destinata a continuare e come si colloca questo convegno nell'ambito dell'attività della missione dell'Istituto Universitario Sofia?
Non c'è ancora una riflessione appunto definitiva su questo, però mi sembra di poter dire già che sì, indubbiamente questa riflessione dovrà andare avanti. Siamo soltanto, come dire, all'inizio, abbiamo in qualche modo aperto il sipario e si potranno aprire, penso, diverse interessanti strade in questo senso. Certamente il convegno è piena espressione di quanto qui a Sofia si studia, si approfondisce, ma non direi soltanto di quanto qui si studia e approfondisce, perché non è che studiamo l'amore tutti i giorni, studiamo tante cose qui a Sofia, ma anche dello stile di vita che vogliamo proporre. All'Istituto Universitario Sofia, infatti, vita e studio cercano di camminare insieme, perché siamo profondamente convinti che quanto si apprende, come dire, dai libri o appunto da persone preparate che hanno fatto un certo cammino di formazione e di ricerca, come possono essere dei docenti, può e deve trovare riscontro poi nella vita di tutti i giorni, e viceversa è la vita stessa, è la realtà stessa nella quale siamo immersi quotidianamente che ci parla, ci interpella e ha tutto il diritto, come dire, di animare la nostra riflessione e quindi innervare lo studio stesso. Per cui un convegno che pone al centro l'agape e lo pone come riflessione e come proposta anche di applicazione esistenziale, appunto sono proprio un'espressione chiara di tutta la proposta formativa di Sofia, a prescindere poi dagli indirizzi specifici e quindi non esclusivamente filosofico-teologici.